Cabina 33 è un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo ed Homo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale. Buon ascolto!
Bentornati a Cabina 33, Antropologi in Alto Mare, il podcast di interviste per capire se c'è vita dopo l'università. Quella che state per sentire oggi è un estratto della nostra prima diretta Instagram con Francesco Ferreri, il creatore e l'inventore del podcast antropologico Antropoché. Come sempre io vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate attraverso i commenti sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Buon ascolto.
Ecco, riproviamoci.
Faccio parlare solo te.
Ok, allora. Allora, la domanda qual era? Ripetimela.
No, vabbè, ripetiamo tutto, nel senso che intanto grazie Sara che ci ha... è stata velocissima a comunicarci il problema. E in generale quello che ti volevo chiedere è qual è stata la tua evoluzione, cioè come sei partito, mantenendo il tema dei Pokémon, cioè come sei partito da studente a presentarti come formatore, proprio formatore in ambito
allora
del corpo, insomma è un bel salto.
È un bel salto sicuramente, è vero anche che bisogna ammettere la validità degli strumenti che la disciplina dell'antropologia ci dà. Io parto appunto con una triennale in filosofia in statale e poi ho fatto una magistrale di antropologia ad Amsterdam, all'University of Amsterdam, che è una delle, se non la più grande università, cioè l'università col più grande dipartimento di antropologia in Europa. E, io sono molto affezionato a quel posto per come hanno proprio spiegato la materia, oltre ad aver insegnato tante cose e quello che serve, insomma, per essere o diventare un antropologo, è una figura antropologica, ma anche proprio come affacciarsi al mondo del lavoro, quali sono anche eventualmente le qualità che tu proprio individuo hai in quella disciplina, quali sono le tue doti migliori, come sfruttarle poi. Quindi c'erano ovviamente paper da scrivere che però venivano anche realizzati in equip volendo, quindi si potevano far consultare volendo ai tuoi colleghi in modo tale da avere un feedback prima di consegnare. C'erano le mini conferenze da fare, quindi esporre un lavoro, una ricerca fatta, il lavoro su campo.
Questo è interessante, questo è molto interessante, Francesco, secondo me, perché cioè, questo è quello che percepisco, la tua esperienza ad Amsterdam ha anche un po' plasmato questa visione dell'antropologia e dell'antropologo, che in Italia negli ultimi anni un po' meno, ma è comunque molto 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 forte associare l'aspetto, diciamo la figura dell'antropologo all'accademia, perché è anche l'unico o è il principale ruolo con cui le istituzioni con cui ci rapportiamo. Quindi è interessante, credo che, questo te lo chiedo, ha influito la tua esperienza di formazione ad Amsterdam sulle decisioni che poi tu, una volta tornato qua, hai preso, hai deciso di prendere, di prendere, sì?
Sì, ho proprio voluto soffermarmi io sul metodo che ho affrontato ad Amsterdam, proprio perché ha fatto questo lavoro qui, proprio perché mi ha dato coraggio in un certo senso, mi ha proprio aiutato a poter dire sì, ma io questa cosa la so fare, la so spiegare bene, questa cosa ha un senso.
Esatto. Questo è bello, molto bello secondo me. Scusami, concludi.
Quindi anche poi pensare al come presentare le cose, che sia su un, come si dice, un, il palco di una conferenza o una diretta Instagram o un evento qua a Milano, comunque io ho sempre un po' quell'impronta accademica che mi è rimasta, però è un tipo di accademia diversa da quella che abbiamo in Italia. C'è una presa di coraggio maggiore dove ho studiato io, cioè ti devi prendere la responsabilità di quello che dici. Bene, tutti gli autori, quindi citali quanto vuoi, e tra l'altro nel mio caso, se sono al di sotto del 2010, già sono poco validi, perché noi stiamo parlando di antropologia che è qui e ora, quindi non puoi andare a pescare troppo indietro. E se pensiamo già a questa cosa, a quanti corsi di antropologia in Italia la vedono diversamente.
Sì, certo.
Poi appunto esprimi una tua tesi, cioè raccontami la tua versione dei fatti. E questa cosa qua all'inizio in accademia è cante, però poi adesso a me piace molto l'idea di poter dire sì, ma io cioè, voglio tirare fuori una tesi da questo libro che ho letto. Libro che magari ho osannato e che non mi è piaciuto perché, e allora cerco di costruire tutto un discorso a riguardo. Oppure mi è piaciuto perché, e lo lego a qualcos'altro, in questo caso i Pokémon per esempio, come esatto. nel caso del podcast Antropoché, in cui appunto volevo dimostrare anche in Italia, con un mio progetto, che siamo anche altro rispetto a figure accademiche, ma soprattutto che con una materia scientifica di qualunque tipo, in realtà possiamo attaccarci a qualunque altro argomento. Quindi era un modo...
Questo è interessante perché... No, sì, abbiamo la connessione che sta lottando contro di noi, quindi dobbiamo essere telegrafici, però ci tenevo, perché mi ricordo un commento sotto un tuo reel di una ragazza abbastanza giovane, tra l'altro, che nonostante tutto, nonostante appunto anche il grosso lavoro di divulgazione che state facendo, penso anche alle principali realtà qui su Instagram, aveva delle difficoltà proprio su questo punto qui, il fatto che di attaccare, di collegare tutto con tutto il resto, in un certo senso, no? Invece di essere, no? Quindi no, ma scusa, tu sei antropologo, perché mi citi testi per esempio di sociologia e così via, no? Quindi c'è stato questo, non per dire che cioè, è interessante perché tocchi delle resistenze che ce l'ho anch'io, che le abbiamo tutti. Se io domani mi metto a parlare di biologia, sicuramente qualcuno mi mette a fare che stai dicendo. E invece è interessante, bisogna farlo con rigore, ma secondo me bisogna farlo. Hai detto che Antropoché è uno dei tuoi primi progetti, ti blocco subito perché voglio arrivare alla ciccia, che è quello che interessa a noi e a chi ci sta seguendo, ovvero dal periodo di formazione ad oggi. Oggi che cosa abbiamo tra le mani? Quali sono i progetti che stai portando avanti? E metto subito il dito nella piaga, quali sono per la gloria e quali invece effettivamente hanno un corrispettivo, insomma, ritorno?
La volontà di volervi definire formatore è proprio per il famoso corrispettivo in denaro, se vogliamo, perché quella cosa, quel titolo è quello che viene riconosciuto formalmente, così come quello per esempio di consulente sessuale o e consulente educatore sessuale. Quindi insomma, titoli che ho preso in seguito dopo la mia laurea, quest'ultimo che ho citato, proprio per avere un titolo che la gente potesse riconoscere più facilmente. Io comunque penso che il mio percorso antropologico, che ha appunto un focus su genere, sessualità e corpo, comunque mi abbia aiutato tantissimo per poi poter parlare di formazione, educazione alla sessualità. Forse addirittura più del corso ufficiale che mi ha reso consulente. La formazione in azienda su diversità and inclusion è una nuova direzione che ho preso recentemente. Con la pandemia si è trasformato tutto il mio lavoro. Se io prima cercavo di collaborare molto di più con l'università, di fare dei progetti nelle scuole, io ho un'associazione che si chiama Ribaltamente, di cui sono il presidente, di cui abbiamo fatto un sacco di progetti nei 3 anni precedenti al Covid, negli anni precedenti al Covid, e con la pandemia tutto si è trasformato, tutto si è digitalizzato, e quindi è nata una pagina di Instagram di Antropo che è più grande, è nato un Linktree, cioè noi antropologi che adesso dobbiamo sapere cos'è il Linktree, cioè, però è un'evoluzione necessaria, forse. E il podcast è nato sicuramente come per la gloria, sicuramente, ma adesso spero che l'evoluzione del progetto sia tale per cui possa diventare qualcosa di più. Sono molto affezionato di Antropoché, però la formazione nelle aziende, la consulenza e appunto il lavoro di consulenza proprio di diversa inclusione, oltre che la formazione, che appunto faccio attraverso un nuovo progetto che si chiama Espressi, tra l'altro con altre figure competenti che sono anche presenti qua su Instagram, tipo Carolina Benzi, che è un'esperta che è un'esperta di consulenza, cultural studies e consulenza sessuale anche lei. Gestiamo insomma la parte tecnica di quel progetto, e abbiamo anche vari corsi online che facciamo sempre su sessualità e genere. Sono tante piccole cose che stanno crescendo. Poi appunto in Espressi c'è anche Lorenzo Mattiello, che è un esperto di comunicazione, con cui gestiamo anche il progetto di Mica Macio, che è un altro progetto online che nasce per la gloria e sta diventando molto di più. Che sta diventando veramente molto molto grande adesso, siamo molto contenti, quindi insomma è un il percorso come il mio è folle, me ne rendo conto, e bisogna crederci molto. Io punto molto su questo aspetto qua: se chi segue fa antropologia e vuole fare libero professionista, per esempio, come figura, lo può fare, secondo me. Deve sapere bene qual è il suo focus, cioè antropologia non basta, dobbiamo capire che cosa dell'antropologia noi sappiamo fare, di cosa sappiamo parlare, e poi pretendere di essere ascoltate come figure professionali, perché se abbiamo studiato bene, le competenze le abbiamo per poterlo fare, almeno per quanto riguarda genere e sessualità è così. L'aspetto culturale di queste discipline non è ancora coperto sufficientemente, e noi di questa cosa dobbiamo parlarne. E l'antropologia lo può fare benissimo.
Sì, sì, sono d'accordo sul pretendere di essere ascoltati, sono d'accordo, perché va molto, cioè ti trovi molto in linea con altri ospiti che nel podcast Cabina 33 abbiamo intervistato, che avevano questa visione molto proattiva, cioè farsi sentire, pestare i piedi, farsi sentire, non crogiolarsi nell'idea ma tanto l'antropologia non la conosce nessuno, tanto è inutile, tanto esiste solo dentro l'accademia. Sì, è vero, però cioè, non si può aspettare che siano gli altri, sempre gli altri a fare, bisogna rimboccarsi le maniche, no? E sicuramente crederci molto, se no queste cose non le fai. Sono d'accordo. Mentre aspettiamo che si riprenda la rete, io ti faccio la prossima domanda, anche perché poi vorrei dare anche spazio a chi ci sta seguendo, e se hanno domande, riflessioni, potete usare il box delle domande, appunto, che potrebbe essere qui da qualche parte in basso. E, quindi ci hai parlato un po' dei tuoi progetti, e ti faccio però appunto questa domanda, che è una domanda personale, che ti faccio io come fruitore di questa diretta, così da rompere anche un po' il ghiaccio. Entrambi siamo vicini al mondo dell'educazione, anche da punti di vista diversi, e io ti volevo chiedere se secondo te c'è spazio per l'antropologo più che per l'antropologia nel mondo dell'educazione, e in che forma, secondo te?
Sì, anche lì sarebbe bello che l'antropologo, la figura dell'antropologo possa essere più riconosciuta anche nel mondo educativo. Non ci sono soldi, proprio non ci sono, perché non ci sono, quindi anche questo è un punto da tenere a mente, perché la figura antropologica sarebbe interessante anche proprio per poter fare da consulente, per accompagnare i professori eventualmente, no? In un riforma dei progetti educativi, per trattare argomenti legati al genere, per avere nuove prospettive con cui raccontare materie che abbiamo raccontato così per tanto tempo e che ormai sono un po' invecchiate male, ma anche banalmente la storia, per esempio. E quindi l'antropologia certo che può fare un ottimo lavoro in questo senso, bisogna farsi valere anche lì, cioè i no che si prendono in questo caso sono molto sonori, sono molto forti. A me ne sono arrivati tanti, anche nell'ambito scolastico, e non nego che l'essermi poi adesso spostato anche sull'aspetto corporate, quindi a società e lavorare, cercare di voler lavorare con i privati principalmente, nasce anche un po' dalla mancanza di fondi che le scuole hanno e dalle poche possibilità che si creano all'interno delle scuole. Però, quando si riesce è sempre una gran soddisfazione, anche perché, ricordiamocelo, è poi lì che dobbiamo andare a parare sempre quando parliamo di tantissime tematiche. Io che poi parlo di genere e sessualità, è lì che dovrei stare molto del mio tempo, ma alla fine, i progetti su questi argomenti sono sempre molto piccoli. Però, lo sguardo antropologico, il cambio di prospettiva, l'accettazione dell'altro, l'assenza di giudizio, la fake description, sono tutti argomenti che in ambito scolastico si possono spendere benissimo e che in realtà poi piacciono poi nelle scuole, nelle associazioni, insomma, in progetti educativi, di qualunque tipo, cioè si possono spendere davvero per un sacco di argomenti. Il punto è sempre trovare i fondi poi. E farsi e, fa, e ricordarci che l'antropologia è una materia valida.
Sì, è vero, questo è interessante. Tra l'altro è interessante anche il fatto di come tu spingi sempre per spostare un po', no, l'asticella, comunicare con figure anche un po' diverse dall'antropologia. Ora, nel nostro caso, questa diretta è pensata per gente che l'antropologia bene o male la mastica e che vorrebbe magari, oltre a masticarla e basta, anche digerirla e poterla utilizzare fuori dal contesto accademico e non semplicemente come skill personale, ma anche professionale. E infatti ti chiedo, se tu potessi parlare non soltanto a te stesso del passato, ma in generale a tutti, gli studenti che stanno muovendo i primi passi nel mondo dell'antropologia, in questa disciplina, ecco, che cosa gli consiglieresti?
Allora,
Cosa che è
consiglierei.
facile.
No, è una bella domanda, è una domanda molto bella, secondo me. È una domanda che avrei voluto, a cui avrei voluto una risposta io anche in triennale con filosofia. Di ascoltare tanto i propri interessi. Per me è una cosa fondamentale che ha aiutato moltissimo. Cioè, io mi sono accorto dopo anni. Che ho sempre avuto un interesse per il genere, per la sessualità, per vabbè, anche i videogiochi, ma questa è un'altra storia. Ma siccome nessuno mi aveva detto che c'era una possibilità di scelta, banalmente, è arrivata troppo dopo questa risposta, mentre invece, siccome poi serve anche in ambito lavorativo, se parliamo di materie umanistiche, allora ragioniamoci su cosa ci piace, perché ci piace e come possiamo aggiungere noi, proprio noi individualmente, a quella disciplina lì e a quella tematica lì qualcosa di nuovo. Perché se ci piace già la sappiamo questa risposta, già ce l'abbiamo. Vuol dire che abbiamo
Certo.
qualcosa che vogliamo dire, che stiamo covando dentro e quindi coltiviamo il nostro interesse legandolo alla disciplina e l'antropologia spesso ci permette di farlo. Io ho parlato di pattinaggio su ghiaccio e genere, ho parlato di porno grottesco giapponese, ho parlato di estetica e cyborg nel sesso, ho avuto modo di
Di Final
affrontare tutte
Fantasy
queste tematiche.
pandemia.
Esatto. Quindi, insomma, sia modo di certo con un po' di fantasia chiaramente, ma non per questo rende la materia meno valida. Ci vogliono comunque dietro tutti gli stessi strumenti che si hanno per parlare di argomenti più complicati, più complessi, e non è detto, sì, tra l'altro, che i vostri interessi siano un po' più alti rispetto ai miei.
Molto bella come messaggio, tra l'altro estremamente in linea con quello che è anche il progetto Cabina 33, Antropologi in Alto Mare, che ricordo per chi si è connesso adesso, si tratta di un podcast di interviste per conoscere i percorsi formali e informali di giovani studenti, laureati, dottorandi e lavoratori con formazione antropologica in Italia, cioè conoscere il volto del giovane dell'antropologia italiana. Sicuramente Francesco è uno di questi e mi sembra assolutamente in linea con i nostri valori. Se nell'attesa in cui la rete appunto si riprenda, io guarderei il box delle domande, perché abbiamo avuto appunto abbiamo lasciato un box con Homologos e abbiamo alcune domande per te. Se per te non è un problema, passerei a fartele prima che la connessione ci abbandoni di nuovo.
Definitivamente.
Ok, nel frattempo invito chi ci sta guardando, se ha commenti, riflessioni, domande, qualsiasi cosa, scrivete, fateci sapere, fatevi sentire e fateci sapere se avete dei dubbi o dei punti che vi sono sembrati più interessanti. Allora, togliamoci subito la patata bollente. Quanto è importante per te essere a favore della globalizzazione e del neoliberismo oggi per poter lavorare? Facciamo una diretta a parte solo su questo.
per ognuno dei due movimenti. Quanto è importante? Bisognerebbe inquadrarli meglio i due concetti. Io tendo a non demonizzarli particolarmente, cioè giochiamo tutti un gioco sporchissimo nel momento in cui dobbiamo lavorare, dobbiamo chiedere dei soldi, dobbiamo scendere a contatto con tante realtà differenti e non possiamo fare solo le figure antropologiche. Tra l'altro io ricordo sempre che, o almeno me lo ricordo sempre, che l'antropologia non è una materia che funziona da sola, non per forza e soprattutto non se vuole essere divulgativa, oppure se vuole cambiare le cose, perché l'antropologia racconta molto bene, l'antropologia crea dei bellissimi ponti, ma secondo me lavora meglio con altre discipline, ma come quasi tutte le discipline di questo mondo, tra l'altro, non lavorano mai da sole, non sono complete, si lavora sempre in equipe.
Qui si parla di neoliberismo.
Ma sì, io non ci trovo nulla di male, in realtà, sinceramente. Voler essere comunque degli imprenditori, voler mettere il soldo davanti a tutto, forse un po' troppo, quello sicuramente. Però cioè, per quanto mi riguarda è sempre importante la professionalità e che la materia venga rispettata, ma
certo,
poi è importante che la materia venga anche quantificata a livello economico.
Sì, sono d'accordo.
E allora sì, che il neoliberismo mi vede molto vicino. Giusto l'altro giorno sono stato anche criticato perché volevo abbassare dei prezzi e giustamente mi hanno detto no, non lo facciamo perché non si deve fare. Non abbassiamo, cioè volevano proporre.
È vero, no? È vero. Succede, detto, soprattutto quando non siamo abituati a percepire come lavoro le nostre competenze, come lavoro spendibile. Abbiamo una domanda dalla chat, gli do la precedenza semplicemente perché ci stanno guardando e quindi insomma vorrei dare due domande addirittura. Allora Valentina chiede: puoi parlarci in maniera più approfondita di un tuo progetto? Sceglielo tu e facci sapere.
Ma sono progetti, cioè non so se sono interessanti, quello è il punto, però Espressi per esempio è questa questa realtà ibrida che è nata da pochissimo, ho il link nel Linktree, dove appunto abbiamo deciso di unire tre figure, due esperte di genere e sessualità e una di comunicazione, quindi Carolina e Lorenzo che vi avevo citato prima, per proporre appunto dei servizi per aziende che possono chiederci delle consulenze, per esempio per dei loro contenuti, per controllare che siano a prova di diversità e inclusione, come si direbbe proprio in modo spiccio, per farla veramente breve, veloce, oppure per formarsi, quindi proprio per avere della certo. formazione interna ed essere sicuri che i loro contenuti di qualunque genere siano poi in grado di rispettare insomma un discorso che si sta evolvendo, che però si basa su degli studi seri e puntuali, insomma. Ed è una cosa esatto. Che serve, che deve essere fatta in un determinato modo, e vedo che c'è molto, che apprezzano molto il fatto che ci sia un approccio accademico, quindi in realtà è poi apprezzata questa cosa. È una cosa un po' nuova anche lì, quindi è sempre un po' un doversi imporre, dover spiegare molto di che cosa si tratta questa cosa, perché non è chiaro, non è mai chiaro.
E il perché sarebbe serve. Strano il contrario. No, quelli che ti vengono, sì, voglio te perché fai antropologia. Aspetta, ti preoccupi quando succede.
Esatto, l'antropologia può aiutare tantissimo come servizio a prevenire. Noi in Italia non siamo tanto per la prevenzione in generale, però l'antropologia racconta, no? Ci racconta come funzionano delle cose, dei sistemi, delle culture, dei gruppi sociali, e quindi ci permette di prevenire determinate cose. Cioè possiamo lavorare sulla cultura ambientale, sul modo che abbiamo quindi di gestire anche i rifiuti, il consumo dell'acqua, appunto tutta la nostra educazione di genere. Però sì, dobbiamo dobbiamo spiegare che un euro speso in prevenzione sono 10 euro spesi in danni successivi, quindi risparmieremmo tutti se andessimo in prevenzione.
Sono d'accordo. Sì, vabbè, qui poi si aprirebbe un'altra cosa che insomma ci passo velocemente, che l'antropologo nelle realtà aziendali educative è spesso visto come un oggetto di lusso, no? Cioè l'azienda Google agli antropologi, no? Per dire, no? Quindi è come la professionalità in più che tu hai, che effettivamente funziona, ma non è percepito come necessario, non ancora. Questo non solo in Italia, ecco, è proprio un discorso generale. Ora, non vado avanti perché si potrebbero aprire un sacco di altri punti, di altre linee. E c'era una domanda però da parte di Sara. Allora, come ovviare alla scarsa formazione sul campo nel mondo accademico antropologico in Italia? Allora, tu giustamente dici vai ad Amsterdam, il problema lo risolvi. Io dico una cosa velocissima, da non avendo fatto esperienze all'estero durante il mio periodo universitario, personalmente ho trovato molto molto importanti, molto molto formativi i tirocini curricolari, tirocini post laurea, tirocini sono veramente molto importanti, molto formativi se trovi delle persone, dei professori in particolare, che sanno valorizzare questa esperienza. Infatti la sfida in questo momento a livello appunto universitario è trasformare i tirocini da una bella esperienza, se ti va bene, che trovi il professore lungimirante o la realtà, una bella realtà, a esperienza terribile o noiosa. Bisogna cercare di togliere questo aspetto di aleatorietà, che non verrà mai tolto del tutto, però bisogna lavorarci, ci stiamo lavorando, insomma, in vari modi. Penso ad esempio a Bologna, dove c'è stato proprio attivamente da parte dei professori nell'università magistrale un'attenzione a far sì che le esperienze degli studenti fossero in linea, in coerenza con quelli che sono i loro interessi, i loro argomenti. Ovviamente si tende a, poi si può sempre migliorare. Questo per quanto riguarda la mancanza di formazione sul campo. Dobbiamo anche stare attenti a non farci spaventare, secondo me, da questa mancanza di formazione sul campo. Tu hai detto una cosa molto bella, dice, io dopo la mia università ho fatto dei corsi per avere comunque l'attestazione di certi tipi di competenze, e poi insomma quello che stai facendo è tutta formazione sul campo, praticamente, cioè tu ti presenti come formatore ma ti sei fatto le ossa. Ecco, ed è interessante, hai detto proprio, alcuni corsi, alcune esperienze sono state, mi hanno lasciato delle cose importanti, ma che per esempio l'università, l'antropologia mi aveva già dato, mi ha dato anche meglio, cioè mi ha dato degli aspetti che mi servono, che un corso specifico proprio su quegli aspetti.
Assolutamente, certo.
Però ecco, ti passo la domanda, perché la domanda era per te, io qui per fortuna sono solo in veste di intervistatore e non di ospite, quindi la domanda passa a te, te la ripeto se vuoi. Perché un
attimo... Sì, era, sì, ripetila.
Allora, era praticamente... come ovviare alla scarsa formazione sul campo nel mondo accademico antropologico in Italia? Quindi sei un esempio vivente, sì, di questa risposta a questa domanda.
Sì, io sono stato anche forse più fortunato, ho avuto un privilegio diverso da andando ad Amsterdam e facendo magari più esercizio, diciamo, perché loro ti mandavano proprio in strada anche durante i corsi, dicendo adesso tu mi vai a fare la ricerca sul campo che mi deve portare delle analisi fatte in un determinato modo in base a quello che tu andrai a fare in tesi tra un anno. Quindi io già col primo esame dovevo già sapere che dovevo fare genere, e quindi io mi trovavo poi a osservare i bambini al parco con la col problema di essere poi preso per un pedofilo che li guardava dietro i cespugli e prendeva punti. Cioè,
ovviamente.
C'è da dire che l'indagine su campo è panico puro, sempre. Quindi va bene così. Se state andando in panico è la direzione giusta, ovvio, sì. ottimo. Ci saranno giorni in cui non succederà niente, ci saranno settimane in cui non succederà niente, e poi capiterà tutto in 3 giorni di 3 mesi, 4 mesi di indagine. Quindi va bene così, non vi preoccupate, prendiamo degli appunti ordinati, teniamo d'occhio sempre la nostra domanda iniziale, domanda di ricerca, e i nostri appunti teorici. E poi... con calma, dopo, mettiamo tutto insieme. Il fake it until you make it, provarci con coraggio, in sostanza, anche se siamo convinti di non avere le capacità, se dobbiamo fare bene antropologia, perché se abbiamo fatto questa disciplina, vuol dire che un po' ci interessa, e quindi piano piano, non sarà magari subito che verrà un'osservazione partecipata perfetta, ma... l'ansia poi migliora, o comunque ce la portiamo con dignità e si risolve questo problema. Non è grave se in Italia non ci sono troppi esercizi in questo senso, secondo me, però bisogna insistere, porta via tanto tempo, sì, però sì, si può fare.
Sono d'accordo, anch'io sono abbastanza per la via mediana, quindi non è grave, va migliorata, ma non è grave. Un'altra domanda dal box, molto personale in realtà, quindi come immagini il tuo futuro?
Come immagino il mio futuro? Ma io mi immagino, la cosa più bella sarebbe avere, a me piace adesso, proprio oggi, in questo periodo, immagino un futuro con tanti contatti con cui fare tanti progetti, cioè non immagino un lavoro fatto da solo, immagino condividere progetti sul genere, sulla sessualità, con tante figure differenti. Adesso dovrò fare un corso per una scuola con ostetrica, psicologa, avvocata e antropologo, sì, l'altro sono io, e quello è come mi piacerebbe raccontare sempre le cose, sempre a 360 gradi, sempre potermi confrontare e avere la possibilità di farlo, cioè che possa andare avanti questo lavoro ingrandendosi sempre di più. Quello è il futuro per me, spero.
Molto, molto bello. Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo sull'aspetto interdisciplinare, intradisciplinare anche, quindi varie ramificazioni dell'antropologia che parlano fra loro, cosa che non è scontata. E sì, mi sento di augurartelo questo futuro, anche a breve termine, insomma, non troppo tardi. Tra l'altro, se ci sono altre domande, io ho anche delle considerazioni, vi invito a usare il box delle domande, vi invito a scrivere dei commenti, altrimenti possiamo terminare qui la diretta. Ultime due cose, proprio due cose, per chi si fosse connesso adesso, io vi invito a cercare questo podcast di interviste su Spreaker, Spotify, banalmente qui su Homo Logos e farci sapere insomma, che cosa ne pensate. Naturalmente, non dimenticatevi di ascoltare Antropocene, l'avete già ascoltato, ma se non l'avete ancora fatto, tirate subito perché merita assolutamente. Tra l'altro non potete annoiarvi perché ci sono quante? 70 puntate, 80 puntate, quanto siamo adesso?
72, tipo, sì.
70, sì, era ecco, un numero che mi pareva più vicino all'80, quindi è impossibile che non troviate qualcosa che vi aggradi. Quindi io, se non ci sono altre domande, ringrazio Francesco per la pazienza, nonostante la
No,
connessione.
ma grazie a voi, è stato un piacere.
E ringrazio appunto anche voi che vi siete connessi e avete speso un po' del vostro tempo per stare qui con noi. Quindi fateci sapere se questo format delle dirette vi piace, se vorrete farne altre, insomma, e vederci anche, di nuovo anche con Francesco, magari. E grazie
Quando volete.
ancora, grazie di tutto e alla prossima. Ciao.
Salve gente, ciao.
Avete ascoltato Cabina 33, un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bow ed Homo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale.